Buongiorno, buongiorno a tutti in questo venerdì 23 agosto 2019. Che facciamo qua questa mattina su Radio Fly dopo un po' di tempo che non ci sentite? Ivo Brocchi, buongiorno.
Chissà se saranno felici noi gli ascoltatori che non ci sentono.
Ma che ne pensi? Saranno ancora al mare? Oggi è il venerdì che molti viene identificato come un po' la fine delle vacanze, anche se è stata, diciamo, sai, lo scoglio del Ferragosto che noi volevamo abolire. Ti ricordi quella storia? La che facciamo? L'aboliamo in questo clima?
Non aboliamo niente, qui c'è troppa gente che vuole abolire.
Quindi... Ascolta, ma in questo clima così pazzo dal punto di vista meteorologico, anche ieri la nostra provincia ha subito, ieri pomeriggio avete visto un'altra, l'ennesima bomba d'acqua. Non ho visto la grandine, ma ho visto talmente tanti di quei
fulmini. Non l'hai vista d'Arezzo la grandine? Non
so dove.
In Valdichiana... Un'altra volta grandine di diametri di 4-5 centimetri.
Ecco, quindi voglio dire, in questo dissesto meteorologico, e noi siamo qua, siamo sala questa mattina per fare compagnia ai nostri fedeli ascoltatori. Arezzo Svegliati, edizione un po' particolare, perché siamo in uno studio mezzo vuoto. Ivo, siamo io, te, la Gloria, che salutiamo, ma così...
Ma come sempre, tu e la tua storia è quella dei radioamatori. I radioamatori trasmettono anche con due fili, se c'è necessità.
Sì, esatto, sì, più o meno, comunque va bene così. Allora, senti, perché abbiamo detto, dice Ivo, che facciamo? Siamo a fine mese, riprenderanno tra poco le trasmissioni di Radio Fly, però non potevamo questa mattina non essere qua e commentare insieme il dissesto non meteorologico ma politico che sta vivendo la nostra nazione. Da dove iniziamo qui?
Siamo in un momento particolare.
È difficile anche... Allora, diciamo così, noi nel corso della settimana con Gloria abbiamo fatto delle pillole, Ivo, intervistando vari personaggi la mattina, chiedendogli il loro parere. Tra l'altro l'abbiamo fatto anche con la Lega, quindi non abbiamo trovato Tiziana Isini, abbiamo trovato Andreani, ma insomma abbiamo sentito Forza Italia, abbiamo sentito il PD, abbiamo sentito un po' tutti, no?
Sì.
E ti devo dire, Ivo, che io mai come adesso non ci capisco più niente. Non so se ti può essere di sollievo o meno.
Potremmo dire che abbiamo visto cose che voi umani nemmeno immaginate.
No,
nel senso
allora,
che una crisi di questa natura, in queste circostanze, crisi il paese ne ha avute tante, perché non dimentichiamoci che siamo il paese con più governi dal dopoguerra in poi. Ultimamente i governi duravano un po' di più. Sennò nella prima repubblica i due governi duravano anche 6 mesi, 1 anno, e nessuno faceva scandalo per questo.
Perché allora questa crisi è così diversa? Per esempio Ceccarelli ha detto, mi sembra sì, l'assessore Ceccarelli disse che era una crisi ben diversa dalle altre.
Cioè molto
una crisi, il presidente Mattarella si trova a gestire una crisi di governo molto difficile,
è molto
complicata.
È molto diversa la legislatura, se ci pensi bene, perché... Mentre la precedente, ad esempio, era andata avanti con delle formule un po' strane, perché eravamo usciti dal governo tecnico di Monti. Poi nel 2013 elezioni, nessuno vince in realtà, il PD ha un po' più di maggioranza alla Camera e non ce l'ha al Senato. E allora per andare avanti fu inventato il famoso patto del Nazareno, che poi saltò. Patto del Nazareno.
Renzi e Berlusconi.
Che doveva consentire di portare avanti un governo sostanzialmente di salute nazionale. In realtà poi è diventato un governo politico, perché una parte di Forza Italia, l'NCD di Alfano, decise di abbandonare Berlusconi quando Berlusconi chiuse.
Mi ero dimenticato che è stato anche ministro dell'interno Alfano, in parte.
Alfano è stato il ministro con la maggior longevità consecutiva d'Italia. Perché lui è stato ministro degli interni, ministro degli esteri.
Come parlamentare mi sembra ci sia Cassini più longevo.
In questo momento sì, E pensare che un ragazzo è del 55 come me, quindi un ragazzo, pensa un po', ha capelli bianchissimi, lui ce l'ha i capelli.
Vabbè, questo potrei dire anch'io la stessa cosa, perché vabbè, comunque continuiamo.
E quindi, tanto per farti capire, cioè, la scorsa legislatura era già quella un po' anomala, però un po' meno di questa. Poi diventò anomala perché ci fu uno dei primi presidenti del Consiglio non eletti né in Parlamento né fuori, e fu Renzi, che fece fuori Letta, ti ricorderai?
Su Renzi
Enrico sì. Stai sereno,
sì.
E infatti hai visto ieri che diluvio, no? Voglio dire, stai sereno eppure diluvia sempre. E poi anche Renzi ha dovuto lasciare, perché anche lui fu colto da quella famosa sindrome del potere che fa perdere il cervello.
No, forse è troppa sicurezza, ne abbiamo parlato anche con un nostro ospite.
Il potere fa perdere a molti il senso della misura. E mi sembra che si stia un po' ripetendo oggi questo, perché se ci pensi bene ci sono delle belle assonanze.
Siccome io sono il cittadino, no? Sì. Che ti dico, sono in completa confusione. Tra l'altro, avendo la possibilità, grazie a te, grazie alla radio, comunque grazie ai nostri ospiti, di essere a contatto con i politici di tutti gli schieramenti, pensavo di riuscire a farmi un'idea un pochino più chiara, no? Sulle
guarda
dinamiche.
Che prima di essere in confusione sono i politici in questo momento.
No, ma perché? Cioè, io sono ancora più in confusione. Allora chiedo a te, visto che comunque sai sicuramente di esaminare le cose in maniera abbastanza tranquilla, e cosa ho visto io? Io ti vorrei dire brevemente cosa ho visto io e partire da lì. Io ho visto un governo che è nato su dei presupposti comunque tra forze assolutamente diverse, attraverso un contratto, quindi dire per la prima volta nella storia del governo, ti dice allora mettiamoci
anche perché l'Italia non è previsto quello.
Vabbè, comunque l'hanno fatto, c'era cioè un contratto, fatto. È un accordo tra schieramenti che dicono noi siamo completamente diversi, 5 Stelle che provengono maggior parte dalla sinistra o che vuoi, la Lega che comunque proviene dall'area del centro, centrodestra, e comunque diciamo ci mettiamo d'accordo su dei punti e facciamo un governo. Premetto che prima era stato offerto al PD questa opzione. E anche qui c'è una sorta di universo parallelo, perché già io oggi mi trovo in confusione col fatto che tanti di coloro che l'altra volta dissero no, si è fatto bene a non aderire al patto 5 Stelle, oggi li ritrovi tutti schierati, compatti per dire facciamo questo accordo con PD, ma arriviamoci con 5 Stelle. Cosa è successo? Governano, 14 mesi di governo dove ci sono state varie altalenanze di cose, dove la Lega paradossalmente ha sovvertito il peso politico dentro il governo, cioè dai 5 Stelle che avevano la maggioranza, mi sembra 32% era,
32%
e la Lega 17%, ecco, esatto. Quindi il peso proprio politico, se si chiama così, di azione del governo si è spostato pian piano a forza dalla parte della Lega. Allora a un certo punto i 5 Stelle sono trovati a dover, diciamo, è l'ultima nell'ordine cronologico, la TAV, a dover anche rifare retrofonte su alcune cose di cui avevano fatto le battaglie iniziali all'inizio. Se faccio degli errori...
Anche la Lega l'ha fatto, pensa al reddito di cittadinanza.
Esatto, sul quale era un punto del programma, come la TAV era un punto del programma.
La TAV non era un punto del programma, perché nel contratto c'era scritto che per quanto riguardava la TAV si sarebbe fatta una valutazione costi-benefici. Se ti ricordi,
sì,
bene.
Col famoso discorso che
fu fatta la famosa relazione costi-benefici, anche quella contestata in mille modi.
Se mi dici il mancato introito del trasporto su gomme e delle accise, mi vai a parlare di
UFO. Non è che la difendo, faccio per ricostruire come stanno le cose. E comunque loro avevano deciso di dare personalmente a Conte la decisione finale sulla TAV, visto che era evidente che c'era una dissonanza totale fra la Lega che diceva va fatta e chiuso, basta, se no ci rimettiamo troppo, i 5 Stelle che dicevano no, va discussa, non serve più, per un'ora di treno si può continuare a fare come oggi, eccetera, tutto quanto, spostiamo gli investimenti altrove, magari dimenticando che una buona parte la paga l'Europa quest'opera.
Siamo arrivati al 55%.
Appunto, una buona parte la paga, e poi c'era un problema di contratti realizzati con gli altri stati, non contratti tra privati, contratti fra stati, in cui il Parlamento italiano aveva già votato sulla TAV. Insomma, per farla poco lunga, a un certo punto Conte dice la TAV si fa, e le 5 Stelle che hanno avuto bisogno, proprio per il crollo dei voti, di tornare un po' alle origini movimentiste, in cui se certe battaglie le prendevano in corpo, se le portavano avanti, cosa che ha fatto anche ieri Di Maio leggendo i 10 punti sul quale vuol basare eventualmente un accordo di governo nuovo, tornando a queste origini, per paura di continuare questa frana di voti, hanno detto vabbè, tanto la maggioranza in Parlamento la trovi, perché oltre a te Lega te la voteranno il PD, Forza Italia, e l'altra, io però per una bandiera la devo alzare. Bene, il no,
ecco, fermati, dove è iniziato uno dei mali, perché da parte della Lega, a cui tutti addossano la responsabilità di questa caduta del governo, la Lega ti dice no, cari signori, perché il primo a sfiduciare il governo Conti è stato proprio il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro la TAV. Quindi è un po' come disse l'Andreani l'altro giorno qui, ecco, come tu voti in consiglio comunale un qualcosa contro quello che l'amministrazione propone.
Questo è nata prima, tu che sei un ragazzo che viene come me dalla campagna, è nata prima. Sì. La gallina o operato
siamo
prima
d'accordo.
L'uovo?
Temporalmente quindi, il Movimento 5 Stelle ha sfiduciato prima Conte, la Lega. Io sto parlando sempre 14
mesi,
che
sono 14 mesi che questi due partiti continuano a stare in campagna elettorale.
E l'opposizione che chiede le elezioni, di far cadere il governo e andare alle elezioni. Oggi paradossalmente le elezioni non le chiede più nessuno se non il centrodestra, e il centrosinistra, che chiedeva le elezioni fino a ieri l'altro, ti dice di fare un governo con Movimento 5 Stelle.
Ma la Lega che chiede le elezioni ieri È venuto fuori Salvini che, dopo aver fatto su una conferenza stampa di 20 minuti 19 minuti di propaganda elettorale, alla fine ha detto: oh, caro Luigino Di Maio da Napoli, da Pomigliano d'Arco, io ti dico una cosa, pensa, cioè, dopo 3 giorni da quel dibattito infernale al Senato ha detto: ti faccio fare il Presidente del Consiglio. Riscriviamo 78 punti da mettere a posto nel contratto, cambiamo 2 o 3 ministri, se vuoi non ci sto nemmeno io perché ormai sono ingombrante, e si continua ad andare avanti. Cioè è come se tu vai a casa stasera, prendi un bastone, tua moglie prende un altro bastone, vi legnata, rotta di collo, andata all'ospedale con gli ossi rotti, con le ossa rotte, e poi il giorno dopo dici: no, noi ti amo tanto, andiamo avanti. Cioè, non ci prendiamo per le
siamo
mele.
D'accordo, perché poi c'è una piccola un piccolo incidente precedente, che è quello di dire che al momento che poco prima che governo Conte, che Conte decidesse, l'ex presidente del Consiglio decidesse di dare dimissioni, la Lega ha tolto la mozione di sfiducia.
Sì,
cioè, che allora voglio dire, ma di che stiamo parlando? Cioè, anche qui voglio dire,
ci stanno dando uno spettacolo che il paese non meriterebbe.
Ma è questo che
tutti
ti dico,
quanti.
Ivo, tutto il contrario di tutti. Zingaretti, che se ne è stato fin da all'inizio a dire assolutamente mai con 5 Stelle, a un certo punto parla Renzi, che non ho capito a che titolo parli perché è un senatore,
parla da senatore, ma non è un senatore come gli altri,
perché ha ancora una marea di persone che ha definite renziani, che fanno parte
le ultime elezioni, quelle del 2018, perché di quelle parliamo,
sì,
perché anche questo bisogna cominciare un po' a spartirle le acque. È vero che il paese in questo momento dà il 40% alla Lega, il 38% alla Lega in questo momento.
Ma noi parliamo delle europee, però.
Ti ho detto, no, le europee il 34 gli ha dato.
Sì, però le previsioni poi sul 40, ma sulla base di quelle che sono le europee.
Sulle base dei sondaggi, 40, dei sondaggi, sì, politici, c'è una cosa o l'altra. Però noi dobbiamo ragionare come in una società normale. Se tu sei in un'azienda e tu hai il 51% delle azioni, il tuo socio nel frattempo è diventato ricco perché ha vinto il Superenalotto, però tu non puoi dire che se c'hai il 51 non conti più nulla perché l'altro ha un sacco di soldi. Se ha un sacco di soldi, quando potrà comprare le tue azioni, le comprerà e diventerà lui il padrone. Ma finché si va avanti con quelle azioni lì, tu hai il 51% con 2 lire in tasca e l'altro ha il 49% con i miliardi in tasca. Bisogna iniziare a ragionare anche un po' per stanze separate, altrimenti si fa solo confusione nella popolazione.
Sì, ma la confusione la sta facendo il PD nel sapere ma chi è il segretario del PD. Scusa,
è Zingaretti.
Allora, se Zingaretti dall'inizio ha detto le cose contrarie a quello che diceva Renzi, sì, e oggi te lo ritrovi che dice presenta 5 punti, vero, mi pare?
5 punti, poi
mentre il Movimento 5 Stelle 10, mi pare.
10, che poi sono 40, allora, perché dentro ogni punto
allora,
ce ne sono.
Allora mi devi spiegare se anche qui non c'è un atto di responsabilità, viene chiamato. Ma cos'è questo atto di responsabilità?
Allora, l'atto di responsabilità,
di tutto?
Ti dico dove sta.
Ecco.
Risiede nelle righe della Costituzione italiana, alla quale tutti siamo obbligati a richiamarci, soprattutto i politici che su quel libro giurano, non giurano sulla Bibbia e non baciano il rosario i politici quando diventano parlamentari o ministri, eccetera.
Ti ricordo che c'è stato un partito che per anni ha avuto la croce
sullo scudo. Che vuol dire? Anche qualcuno aveva la faccia il martello, ma non erano né contadini né metalmeccanici, capito? Né metalmeccanici, capito? Quindi, allora, qual è il discorso? Il discorso è che la Costituzione italiana dice che questo è un paese con una repubblica parlamentare, si basa sul Parlamento. Sul Parlamento eletto,
okay,
liberamente. Noi dobbiamo basarci su quello che è successo il 4 marzo del 2018,
che sono le ultime elezioni ufficiali
politiche nazionali.
Quindi tutta la maggioranza, tutto quello che dobbiamo, cioè tutta la rappresentatività di questo governo deve rispecchiare quel voto.
Poi lo sappiamo che nel paese in questo momento c'è una tendenza diversa, che sono tendenze. Il voto europeo
Hai visto a livello locale,
sì,
quante sono passate a centrodestra.
Ma sono tendenze, appunto. Che ne so, domattina tu sapresti dirmi con precisione la percentuale esatta che prende la Bonino?
No, assolutamente.
Prende il 2,3 o il 2,4? Non ti dico mica, non ti ho visto, ho chiamato uno diverso, non ho chiamato né Salvini né Zingaretti. Perché questo avviene? Questo avviene perché un conto sono i sondaggi, che vanno fatti, è giusto farli, servono anche a tutti per capire. Un conto poi è il voto. Il voto si fa quando si vota. In questo momento noi abbiamo tanti comuni che hanno diciamo, una situazione un po' difficile, eccetera. Se il sindaco non si dimette e se la sua maggioranza non lo abbatte, quel comune resta fino alle prossime elezioni.
E siamo d'accordo, Ivo. Tu stai spiegando in maniera benissima. No, io ho i miei dubbi, no?
Io sai perché te lo dico? Perché ho visto un attacco feroce da ieri sera alle 8 su tutti i social contro Mattarella, dicendo: ah, Mattarella vuol fare il governo suo.
No, ma Mattarella è il presidente della Repubblica.
Ha la facoltà. Lui non ha la facoltà. Lui ha delle linee obbligate.
Sì, ma no.
Lui, per sciogliere le camere, sa cosa deve aspettare? Deve aspettare che nessuno dei contraenti, dei partiti che sono alle camere, senza guardare destra.
Mi pare che Salvini aveva proposto lui di sciogliere tutto.
Senza guardare tutto, destra, no? Sinistra, centro, sopra, sotto. Lui deve dire: venite da me e ditemi, avete trovato fra di voi, un po' come in chiesa, c'è qualcuno contrario a questo matrimonio? Se quello che è contrario dà ragioni buone, costituzionali, il matrimonio non si fa. Ma se due forze politiche, come hanno fatto l'altra volta 5 Stelle e Lega, due forze politiche che fino a un mese fa, a un mese prima, si odiavano, se le dicevano di tutti i colori.
Perché PD e 5 Stelle?
Uguale. Però ecco, perché quelli che fino ad oggi hanno detto viva il governo giallo-verde, oggi devono dire in tutti i modi che è incostituzionale o è addirittura una vergogna?
Te lo spiego, perché uno dei presupposti con cui è nato il Movimento 5 Stelle è di contrastare, loro la chiamavano l'antipolitica, il sistema di fare politica per le poltrone.
Sì.
Allora, tu sei partito come movimento per dire diamo sempre la parola al popolo, ai cittadini, perché sono loro.
Esatto.
Oggi non ci vuoi andare a dare la parola ai cittadini? Oggi preferisci fare
un accordo. Un anno fa che hanno fatto.
Ma oggi che non ci sono più
presupposti, un anno fa che
hanno fatto. Non c'erano nemmeno i presupposti per poter formare un governo e hanno fatto un contratto con la Lega.
E tu dirai, non è previsto la concessione. E oggi tenteranno di farlo col PD. Secondo me non ce la fanno.
E secondo te non è ritornare, cambiare anche loro l'opinione che avevano all'inizio?
Come ha cambiato la Lega?
Mi spieghi il ruolo di Grillo.
Come ha cambiato la Lega?
Il ruolo di Beppe Grillo.
Ma come ha cambiato la Lega?
Sì, ma tutti. Ma io ti sto dicendo che sto vedendo tutti che hanno cambiato. Tutti. Ecco la mia confusione. Tutti. Ivo, tutti.
Questa si chiama politica.
Forse l'unico che non ha cambiato, mi dispiace dirlo, è la Meloni. Perché la Meloni è sempre lì. Ha preso più voti, come sai, a marzo.
All'Europea.
La linea sua è quella. Non riesco a capire il ruolo di Berlusconi, se non forse uno di quelli che ha contribuito a convincere Salvini a far cadere il governo. Forse anche perché lui, insieme a Forza Italia, tu sai che ha i suoi più grossi problemi, con Cambiamo, con Toti che gli è andato via e un'altra parte che si stacca. Quindi voglio dire, io non so se ci possa essere lui anche aver convinto Salvini. Però ti voglio portare un altro punto. Lui, sempre per i temi che abbiamo trattato, tu puoi dare la responsabilità, Salvini dice era tutto pronto, era tutto fatto, visto c'era l'inciuscio già da tempo, a un certo punto 5 Stelle hanno iniziato a dire no, in maniera tale da far comunque collassare il governo. Dando la responsabilità a Salvini, perché Salvini, l'abbiamo visto tutto, no? Lui da solo diceva di sciogliere le camere, andare a votare, cioè tutto.
Voglio pieni poteri. Brutta parola.
Siamo d'accordo.
Brutta
assolutamente
parola.
Quindi sfruttando questo,
l'abbiamo già sentita in Parlamento nel 23.
Ecco, figurati,
del secolo
io
scorso.
Non c'ero, quindi.
Neanche io c'ero.
Però per dirti,
poi
sappiamo
cosa è successo nel 24.
Siamo d'accordo, però ti voglio dire, sfruttando questo fatto di un Salvini così, come lo chiamiamo, populista, come lo chiamiamo, autoritario, come ha detto Giorgetti, nella Lega comanda il capo. Mentre a differenza, per esempio, nell'area di sinistra, che c'è un dibattito interno, poi è il segretario che dovrebbe parlare, ma esce Renzi a parlare sempre che non è il segretario, quindi vedi le cose come si dicono. Però ti voglio dire, puoi dare responsabilità quindi che sia stato un progetto anche partito prima di far cadere questo governo, come dice Salvini, oppure no, è solamente una scusa per dire ormai il danno l'hai fatto. Prima che Conte si dimettesse hai tolto la mozione di fiducia, rendendoti conto che forse avevi fatto cosa più grande
di te. Come viene chiamata la macchina della comunicazione di Salvini?
Sì.
Quella guidata da Morisi, come la chiamano?
Come la chiamano?
La bestia.
Oddio, questa mi mancava.
Assolutamente.
La bestia.
La bestia.
Cos'è la bestia?
Come i 5 Stelle hanno la piattaforma Rousseau.
Sì. Strabucata a livello software che...
E quello vabbè. Loro hanno la bestia. La bestia è un gruppo di professionisti della comunicazione con due attributi grandi tanto.
Quelli l'hanno presa a Berlusconi allora, perché dal 94 il modo di fare politica che ha messo Berlusconi con l'immagine.
Ma non in questo modo. Loro hanno una capacità di penetrazione nei social, ma anche nella comunicazione ordinaria, lanciando degli slogan ben precisi che vengono presi dove? dal sentire popolare nei bar, nei circoli e nei luoghi in questo modo.
Cioè, tu dici il luogo comune, un po' la... Chi è che ha definito il qui Gloria è andato a parlare la pancia degli italiani?
Esatto, Salvini quando parla come si è sempre parlato al bar sport sotto casa, al circolino dove si gioca a bocce, per cui se c'è uno che ti riga la macchina, tu dici io quello li impiccherei al primo albero. Ecco, queste parole, che ovviamente sono fuori dal mondo,
certo,
anche se ti fanno volare molto se ti rigano la macchina, sono fuori dal mondo. Ecco, detto questo, sono diventati slogan politici nazionali. Perché? Perché la bestia ha capito che se vuoi prendere alla pancia coloro che non hanno voglia di ragionare tanto, ma di sbrigare le cose in 4-4-8, si fa in questo modo.
Poi il detto pane, pane, vino al vino o no? Oppure
non lo so il detto da dove nasce. So soltanto che si sta creando in questo paese la cultura dell'odio. Io creo un nemico,
scontro sociale.
Io creo un nemico e su quello mi abbatto senza neanche pensarci due volte.
Su questo poi torneremo, ripartiremo proprio da qui, Ivo. Adesso facciamo un piccolo stop proprio sullo scontro sociale che si è innescato grazie sicuramente al tema dell'immigrazione, ma anche altro. Vediamo un po', Gloria, vai.
Cos'è questo battere nel petto? Senti qua, batte forte, fa tam 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 tam, picchia nella testa, dico basta, però c'è. Senti come fa ben 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 ben. E da quando sei comparso, e da quando ci sei tu, tra milioni è più diverso, è molto più. E da quando sei comparso, il mio cuore fa bum bum, c'è un tamburo qui nel petto, tam tam bang.